SBS Italia.
E appunto apriamo allora la nostra pagina sportiva dal calcio italiano, leggendo innanzitutto i risultati della 23esima giornata. Sampdoria-Torino 1-1, Inter-Crotone 1-1, Hellas-Verona, Roma 0-1, Atalanta-Chievo-Verona 1-0, Bologna-Fiorentina 1-2, Cagliari-Spal 2-0, Juventus-Sassuolo 7-0, Udinese Milan 1-1, Benevento invece Napoli è ancora in corso, sono all'88esimo minuto, ma appunto ancora siamo a 0-2 per il Napoli.
E naturalmente ci sarà anche la partita tra Lazio e Genoa prevista per il 6 febbraio. In classifica invece vediamo Napoli con 60 punti, Juventus 59, Lazio al momento 46, Inter 45, Roma 44, Sampdoria 38, Atalanta 36, Milan 35, Udinese e Torino 33, Fiorentina 31, Bologna 27, Cagliari 24, Chievo, Verona e Sassuolo 22, Genoa 21, Crotone 20, Spal 17, Las Verona 16 e Benevento 7.
E allora, in attesa della conclusione del derby tra Benevento e Napoli, noi iniziamo l'analisi delle gare della Serie A dall'ampia vittoria della Juventus, che per qualche ora ha operato il sorpasso in testa alla classifica grazie al successo per 7-0 sul Sassuolo con una tripletta di Higuain. Per farlo è entrato con noi in studio questa mattina Dario Castaldo. Dario, ben ritrovato in questo lunedì.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Buon lunedì.
Sì, parliamo di questa gara subito in discesa per la Juventus, che ha sbloccato il punteggio con Alex Sandro, ma già all'intervallo era un vantaggio 4-0 con la doppietta di Khedira e il gol di Pjanic. Poi nella ripresa le altre buone notizie della stagione, in particolare un ritrovato Gonzalo Higuain, che ha segnato 5 gol negli ultimi 8 giorni, una serie aperta con la rete che ha chiuso il match con il Chievo, poi proseguita con il gol nella semifinale di andata di Coppa Italia e poi, come detto, chiusa con questa tripletta ai danni di Consigli, un diagonale perfetto, un gran controllo con finta a superare il portiere e poi un tocco sotto proprio su un Consigli in uscita. Tutto il repertorio per il centravanti argentino dopo un primo tempo passato a fare da regista offensivo avanzato. Allora ascoltiamo il Pipita che si è portato a casa il pallone.
No, io sempre provo a migliorare, a crescere, credo che quella è la umiltà del calciatore, sempre imparare e sapere che per diventare il migliore deve sempre metterti in discussione, quindi quello faccio giorno a giorno. E non mi devo rimanere con questi 3 gol, devo continuare a migliorare ancora.
7-0, un messaggio al campionato, alla Serie A, al Napoli?
No, noi non diamo un messaggio a nessuno, diamo un messaggio a noi, perché questo campionato dipende da noi.
Insomma, il campionato dipende dalla Juventus, dice Gonzalo Higuain, anche se in questo momento il Napoli ha di fatto rioperato il controsorpasso, l'ennesimo in questo testa a testa tra le prime due della classe, nella quale ha fatto un po' da spettatore non pagante il Sassuolo nella circostanza, sconforto in casa emiliana con Beppe Iachini, che si è presentato in conferenza stampa ribadendo che è stato un pomeriggio nero per una squadra che ha incassato poche reti nelle ultime 4-5 partite, poi ne ha incassate 7 tutte insieme. Ascoltiamo il tecnico del Sassuolo.
Non volevo neanche venire, sono venuto per rispetto a voi, perché c'è poco da commentare questa partita, perché ovviamente avevamo preparato tutta l'altra partita e soprattutto la cosa che insomma mi dispiace è che magari dopo l'1-2, sicuramente magari sul primo episodio, sul primo gol c'è stato un episodio, però magari eravamo partiti anche abbastanza giusti, però poi dopo abbiamo fatto tanti errori sul piano tecnico del palleggio, non siamo stati mai andati in profondità, abbiamo lavorato poco palla, siamo stati ovviamente nei movimenti, in quello che era poi l'intensità che dovevamo mettere in una partita che è stata un po' la prerogativa nostra in tutte le altre gare. Pensa che se una squadra in 7 partite prende 4 gol, di cui 2 su è piazzato, in una partita sola ne prendiamo come oggi, vuol dire che non abbiamo fatto nulla di quello che sappiamo fare.
Insomma, c'era poco da difendere in questa circostanza. Questo era Beppe Iachini, tecnico di un Sassuolo sconfitto per 7-0 a Torino allo Stadium dalla Juventus, che per 24 ore è tornata in testa al campionato in attesa di quella che viene considerata la gara più importante di questo mese, cioè quella di martedì prossimo contro il Tottenham in Champions League. In conferenza stampa il tecnico bianconero Allegri si è detto molto irritato dal clima che circonda questa sfida. Il Tottenham, ha sottolineato Allegri, non va sottovalutato, e soprattutto le due finali Champions negli ultimi tre anni non significano affatto che la Juventus possa o debba andare fino in fondo anche in questa competizione. Ascoltiamolo.
In Champions sarà molto difficile perché il Tottenham è un po' sottovalutato. Io invece credo che il Tottenham sia una grande squadra di grande fisicità e grande tecnica. In Champions andare avanti è molto difficile. È molto difficile. Qui, perché si è fatto due finali in tre anni, Dio santo, si pensa che la Juventus di diritto vada in finale. Ma non è così. La Juventus deve vincere il campionato, perché è il primo obiettivo. In Champions deve cercare di arrivare in fondo e vincerla come la Coppa Italia. Ma basta vedere di quanto si è alzato il livello della Champions. Quindi bisogna andarci con i piedi di piombo, calma. Noi avremo il 50% di possibilità di passare uguale a Tottenham, né più e né meno, perché altrimenti credo che si vada fuori dalla realtà. Basta vedere che su 16 squadre delle finaliste della Champions, 5 sono inglesi.
Alla fine ha detto no trips for cats, anche Massimiliano Allegri ha detto quest'anno non vi siete abituati tutti un po' troppo bene, era il tecnico della Juventus che tra l'altro nella circostanza ha anche perso Matuidi, una pedina importantissima a centrocampo.
Più tardi parleremo di Benevento-Napoli, ma intanto veniamo alla Roma. Dario, che dopo un mese e mezzo abbondante è tornata al successo, superando il Verona al Bentegodi. Non è stata comunque semplice per la formazione di Eusebio Di Francesco, che ha giocato buona parte dell'incontro in 10 uomini.
Sì, ha deciso un lampo di Under al primo gol in Serie A che ha permesso alla Roma di espugnare il Bentegodi, insomma ritrovare questa vittoria che mancava da dicembre. La formazione di Francesco, priva tra gli altri di De Rossi con Alonso e Schick, ha varato il vecchio 4-2-3-1 spallettiano con Nainggolan alle spalle di Dzeko e Sharawi e Under, ed è stato proprio il giovane turco di sinistra a sbloccare il punteggio dopo un minuto e mezzo e insomma rimettendo la squadra giallorossa in marcia verso la zona Champions, dimenticando questo gennaio segnato da tanti tormenti in campo e anche nel mercato. I giallorossi salgono a quota 44 punti, a meno uno dal quarto posto occupato dall'Inter, alla quale rosicchiano due punti. Dopo questo vantaggio fulmineo la Roma avrebbe avuto altre occasioni nel primo tempo, non le ha sfruttate, poi nella ripresa ha pagato l'espulsione di Pellegrini e insomma qualche patema nel finale ha accompagnato comunque questo ritorno al successo. Ovviamente tra i motivi di soddisfazione della conduzione della ripresa c'è anche questo, mentre Di Francesco ha sottolineato che diciamo questa abulia offensiva è presto destinata a terminare. Ascoltiamo il tecnico della Roma.
Obiettivamente nel primo tempo, per quello che era stata la produzione del gioco, per le occasioni fatte e per come eravamo partiti, dovevamo essere più bravi a chiudere la gara. Poi Lorenzo ha commesso questa ingenuità in mezzo al campo che ci ha permesso magari di difendere solo in 10, ma devo dire con grande compattezza, avendo ritrovato un atteggiamento giusto che magari poteva essere mancato in altre occasioni, nonostante le occasioni le abbiamo sempre create anche prima, non è che oggi le abbiamo create di più o di meno, abbiamo avuto sempre questo piccolo difetto che mi auguro di non doverne parlare più perché ricominceremo a fare tanti gol.
E questo era il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco. Voi siete sempre sintonizzati sulle frequenze radio di SBS. Continuiamo a parlare di calcio. Dario, veniamo adesso appunto alle milanesi che hanno entrambe pareggiato per 1-1. Ma se appunto il pari del Milan a Udine è un risultato utile ai rossoneri in ottica Europa League, non si può dire lo stesso per il risultato dell'Inter, che invece si è fatta fermare in casa dal Crotone di Walter Zenga.
Sì, Walter Zenga è stato il protagonista poi alla fine di questa sfida a San Siro, quinto pareggio consecutivo, decima partita consecutiva senza vittoria per i nerazzurri tra campionato e coppe. L'Inter pareggia al Meazza 1-1 contro il Crotone. Non basta il gol di Eder perché Barberis riprende i nerazzurri regalando una notte di sorrisi ai calabresi, tra l'altro all'inizio core di sostegno e di elogio proprio al tecnico del Crotone Walter Zenga, l'uomo ragno, e alla fine core di critiche per i giocatori dell'Inter, anche se in conferenza stampa Luciano Spalletti si è assunto le sue responsabilità. Allora ascoltiamo le parole del tecnico dell'Inter.
Siamo in un momento sicuramente carico di difficoltà, perché siamo in difficoltà, si vede. Io sono il responsabile perché probabilmente non gli ho creato poi un contesto, un modo di lavorare dove possano esprimere il meglio di se stessi, perché in precedenza è stato così. Per cui se poi il livello è questo qui o la fragilità è questa qui, perché sarà così fino in fondo è segno che ci ho visto male, che ho scelto male, e quindi è sempre responsabilità mia un'altra volta, insomma, perché non è che si può stare a nasconderci, ecco. Secondo me quello dell'Inter è un posto splendido dove lavorare, e ci sono tutte le qualità per poterci lavorare bene.
Sì, insomma, questo era Luciano Spalletti, che da un certo punto di vista ha tirato comunque le orecchie ai suoi giocatori, pur assumendosi le responsabilità per questo periodo nero dei nerazzurri, che rimangono comunque al quarto posto in campionato con una lunghezza di vantaggio sulla Roma. Dall'altra parte, serata in un certo senso trionfale per Walter Zenga, il 58enne milanese, bandiera dell'Inter tra gli anni 80 e 90, 12 anni in casacca nerazzurra con uno scudetto, quello trapattoniano, ma anche due coppe UEFA per l'allenatore del Crotone, che da quando si è preso proprio la panchina dei calabresi ha ottenuto 2 vittorie, 2 pari e 4 sconfitte. Insomma, alla fine ha sottolineato quanto gli possa inevitabilmente far piacere ricevere l'ovazione del pubblico di San Siro da ex interista. Ascoltiamo Zenga.
Ogni volta che vengo a San Siro, ma anche quando sono disoccupato senza squadra, che vengo a vedere la partita e mi inquadrano, mi salutano, la curva e tutto lo stadio mi riconosce qualcosa come se avessi smesso di giocare un anno fa, invece ho smesso di giocare tanto tempo fa, e questo penso che per un giocatore, per un uomo, è il riconoscimento più bello, al di là dei trofei, al di là di tutte le cose. Non contano i trofei, conta la riconoscenza e quello che hai fatto.
Questo dunque Walter Zenga, tecnico del Crotone, che ha bloccato sull'1-1 l'Inter a Milano. 1-1 anche per il Milan, che ha pareggiato con lo stesso punteggio a Udine. Non è bastato il gol iniziale di Suso dopo 9 minuti. I rossoneri raggiunti ad un quarto d'ora dal termine con, diciamo, la compartecipazione del portiere Donnarumma. Alla fine a Rino Gattuso invece hanno chiesto soprattutto ragione delle sue scelte, perché in un attacco che non ha, diciamo così, concretizzato fino in fondo la mole di gioco costruita dalla sua squadra, ha fatto impressione l'assenza di Cutrone, che era il centravanti più in forma tra quelli a sua disposizione, visto che André Silva, che ha giocato titolare, continua a non segnare in campionato, anche se ha segnato 8 gol in Europa League, mentre Kalinic è utilissimo per tenere alta la squadra, ma anche lui vede poco la porta. Gattuso ha provato a spiegare ai microfoni di Sky per quale motivo Cutrone sia rimasto in panchina. Ascoltiamolo, tecnico del Milan.
Ma io penso che in questo momento io devo riuscire a far giocare bene la squadra e non pensare a chi possa andare alla contentino o no. In questo momento, dopo, io sono uno che si basa molto sugli allenamenti. A me durante la settimana mi piace guardare i miei giocatori, mi piace osservarli come lavorano, e dopo prendo le mie decisioni. È vero quello che dici, non è tutto sbagliato, però in questo momento, da quando sei arrivato, se andiamo a vedere, ha fatto ruotare molti i 3 attaccanti, è vero, ma dopo Patrick ha sempre giocato. Dopo, in questo momento la vedo così e continueremo così, ed è giusto che tutti loro sanno che la componente allenamento durante la settimana è molto importante.
Questo Gattuso, che ha provato a spiegare per quale motivo Cutrone sia rimasto fuori, non è che ci abbia esattamente convinto, ma insomma, comunque Milan che esce con qualche ulteriore nota lieta da questa trasferta alla Dacia Arena di Udine, un 1-1 che comunque costa al Milan il 7° posto, scavalcato dall'Atalanta, ma insomma intanto tiene a bada l'Udinese e prosegue nella serie positiva.
Ecco, veniamo invece ai derby di questa giornata di campionato. Da poco si è concluso quello campano tra Benevento e Napoli, mentre in precedenza si era disputato quello dell'Appennino tra Bologna e Fiorentina, con la Viola che aveva vinto al Dallara, cancellando la brutta prestazione di domenica scorsa. Com'è andata?
Allora, intanto rapidamente sul match che si è concluso pochissimi minuti fa. Non è stata goleada come si temeva, il Benevento ha tenuto botta contro la capolista Napoli, 2-0 il punteggio in favore della squadra di Sarri, con un gol per tempo di Mertens e Hamsik, ma tanto basta a Napoli per riprendersi la testa della classifica con 60 punti a fronte dei 59 della Juventus. Le due ormai hanno fatto il voto sulla concorrenza, sono 13 punti di vantaggio della Juventus sulla Lazio, anche se la Lazio gioca domani mattina contro il Genoa, domani mattina ovviamente per quanto riguarda l'orario australiano. Per quanto riguarda invece il derby dell'Appennino, sì, la Fiorentina si è, diciamo, tenuta alle spalle la brutta sconfitta di domenica scorsa in casa contro il Verona, è andata a vincere per 2-1 con curiosità in questo match, i primi due gol sono arrivati entrambi su azione di calcio d'angolo di Veretout su al 41esimo del primo tempo per la Viola, tre minuti dopo pari di Pulgar per il Bologna, sempre direttamente da calcio d'angolo. Poi la partita è stata decisa a metà ripresa da un gol di Chiesa, dunque Fiorentina che torna al successo. Ascoltiamo al riguardo le parole del tecnico della Viola, Stefano Pioli.
Credo che la squadra abbia dei buoni valori, ma credo che sia un campionato talmente equilibrato, talmente difficile, che se tu fai scendere un po' il tuo livello, soprattutto di attenzione e di concentrazione, rischi poi di fare pochi punti, e chiaramente non è quello che vogliamo. E purtroppo la partita col Verona non possiamo cancellarla perché rimane, ma non possiamo nemmeno continuare a parlarne troppo, e possiamo comunque rimediare a quella sconfitta cercando di mettere in campo prestazioni più consone alle nostre qualità, e sono molto più vicine alla prestazione che abbiamo fatto oggi, quindi bisogna continuare a insistere.
Insomma, Fiorentina che si mantiene all'undicesimo posto a quota 31 punti, il Bologna rimane invece a quota 27 dopo questa sconfitta interna per 2-1. Ascoltiamo le parole del tecnico dei Felsini, Roberto Donadoni.
Beh, insomma, tanti errori non mi sembra che ne abbiamo commessi. È vero che in avanti abbiamo avuto anche delle circostanze, non siamo stati così incisivi, così determinati nel concluderlo. Questo fa la differenza, quindi a volte dobbiamo essere un po' meno timidi, essere un po' più convinti, perché per fare gol bisogna provarci.
E invece, Dario, veniamo adesso alle altre gare, con un'attenzione particolare alla lotta per la salvezza. Detto del punto ottenuto del Crotone a San Siro, sorride anche il Cagliari di Diego Lopez, tornato a vincere in casa. In generale, che cosa è successo allora nelle altre partite?
Il Cagliari non vinceva in casa da tre mesi, dalla sfida salvezza contro il Verona. Nelle ultime cinque partite interne soltanto un pareggio e 4 KO per i rossoblù sardi, tornati al successo interno per 2-0 grazie alla vittoria sulla SPAL, una vittoria che allontana la zona retrocessione per la squadra dell'uruguascio Lopez, che andiamo ad ascoltare.
Sì, siamo contenti perché oggi è arrivato il risultato e dietro la prestazione, perché ultimamente secondo me le prestazioni sono state ottime, ma mancavano i punti, e diamo continuità anche ai risultati perché abbiamo fatto un pareggio importante a Crotone, e oggi con questa vittoria penso che possiamo essere soddisfatti.
Sì, Cagliari con questi tre punti scavalca in un colpo solo Chievo, Sassuolo, assestandosi al 13esimo posto con 24 punti, mentre la SPAL rimane al terzultimo posto a quota 17. Per semplice, comunque, la prestazione non è stata da buttare. Allora ascoltiamo il tecnico della squadra ferrarese.
Sì, senza un bel dubbio, sapevamo la posta in palio, i ragazzi magari hanno subito un po' la pressione, abbiamo sbagliato un po' troppo tecnicamente, non ci siamo espressi come in altre circostanze, specialmente nelle ultime partite l'abbiamo fatto in maniera positiva. Oggi abbiamo sbagliato un po' troppo e l'avevamo tenuta in bilico, purtroppo abbiamo sbagliato con Floccari il pareggio e poi abbiamo subito questo secondo gol. Però insomma, sappiamo qual è il nostro percorso, le nostre difficoltà, bisogna cercare di rimanere uniti, specialmente in queste sconfitte, cercando di fare tesoro degli errori che abbiamo fatto e cercare di migliorarsi perché le partite diminuiscano e i punti saranno sempre più importanti.
Questo è il tecnico della SPAL, semplice. Per quanto riguarda invece la lotta per l'Europa League, 1-1 nell'anticipo tra Sampdoria e Torino, mentre l'Atalanta ha ritrovato il successo interno sul Chievo, complice il pari del Milan a Udine, si è anche ripresa al settimo posto, l'ultimo utile per la qualificazione diretta in Europa League, e tre punti sono arrivati grazie alla rete di un giovanissimo italiano, si chiama Mancini, tanto per cambiare, del quale ha parlato il tecnico degli orobici Gasperini. Ascoltiamolo al microfono di Sky.
Un prospetto molto, molto buono, molto interessante, è un ragazzo che sicuramente può far parte molto bene dell'Atalanta, ma ha prospettive anche, poi insomma bisognerà vedere un po' l'evoluzione. Oggi insomma, chiaro che è esordito col gol, però ha fatto un'ottima gara, un ragazzo che ha mezzi sia fisici che tecnici di qualità, e quindi credo che possa fare sicuramente un'ottima carriera.
Sì, soprattutto se resterà a lungo a Bergamo con questa Atalanta che adesso è settima, quota 36 punti a due lunghezze dalla Sampdoria. Ricordiamo che all'alba di domani il turno numero 23 della Serie A si conclude con il posticipo tra Lazio e Genoa.
E prima di lasciare la parola ancora a Marco Rucchi per un aggiornamento delle notizie, vediamo rapidamente com'è andata la Serie B.
Allora, turno numero 24 nel segno dell'Empoli, che si è aggiudicato il big match, che era anche l'anticipo contro il Palermo, 4-0 in favore della squadra toscana, che sale al secondo posto scavalcando proprio i rosanero siciliani. Ha approfittato del turno sulla carta favorevole il Frosinone, che ha rifilato 3 gol in casa al Pescara. Bene in zona playoff il Cittadella, che è andato a vincere 3-1 a Perugia, adesso è quarto, e anche il Carpi, che ha battuto 2-1 la Salernitana in Campania. Per quanto riguarda le altre gare, il Brescia ha battuto il Parma per 2-1, la Pro Vercelli si è tolta dall'ultimo posto in classifica andando a vincere 3-2 a Cremona, idem per l'Ascoli, che ha battuto in trasferta il Novara per 2-1. L'ultimo posto adesso rimane la Ternana, che poco fa ha perso per 4-3 il posticipo contro il Cesena. Punti buoni in zona salvezza per il Foggia, che ha battuto l'Avellino per 2-1, mentre il Venezia ha superato il Bari per 3-1. In classifica guida il Frosinone con 46 punti, alle sue spalle Empoli e Palermo 43, poi Cittadella 38, Parma e Cremonese 35, Venezia, Bari e Carpi 35. Questo per quanto riguarda la zona playoff. Nella zona playout, Novara e Cesena 27, Brescia 26, Entella, Provercelli 24, Ascoli 23, Ternana che chiude a quota 22 punti. Tra circa 24 ore si gioca Entella Spezia, il derby ligure.
Grazie, grazie Dario.
Prego.
Nella seconda
ridite,
tornerai, vero? Tornerai a parlarci di A-League e tornerai a parlarci anche di tennis. E torniamo ad occuparci di calcio parlando del campionato australiano. Nel 19° turno della A-League, Sydney FC Wellington Phoenix 4-0, Newcastle Jets Melbourne Victory 2-0, Adelaide United Perth Glory 2-1, Gosford Western Sydney Wanderers battono Central Coast Mariners per 2-1, a Brisbane Melbourne City batte Brisbane Roar per 2-1.
E per quanto invece riguarda la classifica, in testa vediamo il Sydney FC con 46 punti, segue Newcastle Jets con 37, Melbourne City FC 33, Adelaide United 28, Melbourne Victory segue con 26 punti, Western Sydney Wanderers con 22, poi Brisbane Roar e Perth Glory pari merito con 19 punti, al penultimo posto della classifica il Central Coast Mariners con 16 punti e la chiude al decimo posto il Wellington Phoenix con 14 punti.
Allora parliamo appunto di quanto è avvenuto sui campi insieme a Joe Russo, che è stato intervistato per noi da Dario Castaldo.
Sì, ma in questo incontro non ci sono state grandi sorprese, in quanto abbiamo visto la squadra in prima posizione in classifica affrontare quella in ultima posizione, il Sydney FC contro il Wellington Phoenix. Alla fine 4-0 per il Sydney FC, partita diciamo molto facile, alla fine per i padroni di casa, due reti per tempo, all'ottavo Alex Brosk, al 14° Mieszewski, e nel secondo tempo Ninkovic al 74°, poi David Carney al 85°. Ma prima di questo incontro voglio anche notare che Andrew Durante, il difensore italo australiano del Wellington Phoenix, lui nato e cresciuto qui a Sydney, anche se gioca al Wellington Phoenix ed è il capitano del Wellington Phoenix, ha ottenuto un premio molto speciale, il premio per aver giocato più partite di qualsiasi altro giocatore nella storia della A-League. E anche in questo incontro, è stato il primo incontro di A-League in tribuna per il neo CT dell'Australia Bert van Marwijk. Dunque per questi due motivi è un incontro abbastanza importante, ma alla fine Sydney e Sino hanno faticato troppo vincendo per 4-0 in casa.
Senti, venerdì scorso abbiamo parlato proprio della conferenza inaugurale di Bent van Marwijk, che è stato presentato come nuovo tecnico dei Socceroos, e tra le varie cose ha detto sostanzialmente che si può essere la squadra migliore anche senza avere i giocatori migliori. Come è stata recepita un'affermazione del genere, che di fatto sottolinea che la qualità dei giocatori dei Socceroos non è probabilmente all'altezza di quella di altre squadre della Coppa del Mondo? Come è stata accolta questa affermazione in Australia?
Ma da quello che ho visto, da quello che ho letto, è abbastanza positiva, perché van Marwijk ha detto che, con tutto rispetto col suo predecessore Ange Postecoglou, che ha giocato un certo stile di gioco, lui giocherà soltanto diciamo per vincere, e ovviamente l'Australia, dobbiamo essere realistici, nel senso che abbiamo dei giocatori di una certa quel livello, di una certa qualità, ma alla fine non siamo tra i grandi del mondo nel calcio. Dunque, mi sembra, da tutto quello che ho visto, tutto quello che ho letto, Bergwamma è stato ricevuto molto positivo sia dai giocatori che anche dalla Federcalcio australiana, ovviamente.
Mavic, che è stato chiamato a guidare i Socceroos, un altro dei papabili era Graham Arnold, coach degli Sky Blues, il quale al termine del 4-0 contro il Wellington Phoenix ha detto addirittura avremmo potuto segnare molti più gol. Ascoltiamolo Graham Arnold.
We kept possession extremely well, we kept our structure extremely well. You know, it could have easily could have been double figures and you know, we restricted them to one, pretty much only one shot.
Insomma, questo era il coach degli Sky Blues, che sono sempre a 9 punti di vantaggio sulla concorrenza, perché Newcastle Jets zitti zitti hanno battuto anche il Melbourne Victory per 2-0 in casa. Jets che sono sempre stati un po' una bestia nera del Victory a Melbourne, in questo caso invece i punti li hanno ottenuti a Newcastle.
Sì, infatti, ma in questo incontro Newcastle ovviamente deve ringraziare il loro portiere Jack Duncan, che ha fermato un po' di tutto, è stato veramente grande il portiere di casa. Alla fine Newcastle ha vinto con punteggio classico di 2-0 e questa sconfitta condanna il Melbourne Victory alla quinta posizione in classifica. Data la vittoria della Adelaide United sul Perth Glory, la Adelaide adesso sorpassa il Melbourne Victory in classifica. Un gol in ogni tempo, al 31esimo Bogard e al 70esimo McGree hanno fatto la differenza per i Jets, ma alla fine la vittoria è stata meritata del Newcastle contro la squadra di Kevin Muscat. E infatti doppia soddisfazione per Ernie Merrick, il tecnico del Newcastle, sia per la vittoria, che anche lui è stato un ex CT, diciamo, un ex tecnico del Melbourne Victory. Dunque, bella vittoria del Newcastle e ovviamente vittoria meritata.
Quindi Newcastle a quota 37 punti, a quota 33 c'è il Melbourne City, che è andato a vincere al Suncoast Stadium di Brisbane, nonostante la rete iniziale di Massimo Maccarone per il Raw.
La rete iniziale di Massimo Maccarone al 14esimo, gol di testa, ma alla fine Maccarone ha fallito un calcio di rigore al 78esimo, questo calcio di rigore è tirato molto diciamo debole, ha parato Buzzanes, il portiere del Melbourne City, dunque poteva pareggiare l'incontro sul 2-2, infatti non è stato così, il Melbourne Victory ha vinto per 2-1. Vantaggio il Raw con Maccarone, poi 5 minuti più tardi il Melbourne City ha pareggiato con Budzinski. E nel secondo tempo un gol di testa di Mauca ha fatto la differenza per il Melbourne City. Veramente una pesante sconfitta per il Brisbane Raw, dato la vittoria del Western Sydney in trasferta ieri contro il Central Coast. Dunque il Western Sydney fa il sorpasso al Brisbane Raw e il Brisbane Raw resta condannato, diciamo, alla sesta posizione in classifica con Perth Glory.
Sì, tra l'altro anche per i Mariners è stata un'occasione fallita questa sconfitta interna contro i Wanderers. In caso di successo la squadra del Central Coast avrebbe agganciato il trenino a quota 19 punti con ancora qualche chance di playoff, mentre adesso sono 6 le lunghezze tra i Mariners al 9° posto e i Wanderers al 6°. Ricordiamo, il 6° è l'ultimo posto utile per le finals, dunque vittoria in trasferta di Western Sydney, che significa anche una piccola ipoteca sulla qualificazione per i playoff. Mentre continua il digiuno di punti del Perth Glory, 2-1 la sconfitta ad Adelaide della squadra del WA.
Sì, infatti il Perth Glory ha perso in trasferta dall'Adelaide. Il Perth Glory è andato in vantaggio al 4° con Damien Keogh, ma al 12esimo è stato questo classico autogol di Dino Dulwich, il difensore del Perth Glory, che ha pareggiato per l'Adelaide. E poi al 31esimo Millie Westnich ha segnato il secondo gol dei padroni di casa. Dunque tutte le reti nel primo tempo e con questa grande vittoria l'Adelaide adesso raggiunge la 4ª posizione in classifica, sorpassando addirittura il Melbourne Victory. E come dicevamo poco fa, Western Sydney ha vinto in trasferta contro il Central Coast. Bella partita, forse la più bella partita della giornata, questo incontro a Gosford ieri sera. Le reti al 14esimo in vantaggio Western Sydney con Sottili, il raddoppio al 30esimo con Riera e nel secondo tempo il Central Coast ha accorciato con le distanze con Scapetis appena entrato in campo, bel gol di testa.
Noi ringraziamo allora Gio Russo per questa carrellata sulle partite di A-League e diamo il benvenuto a Dario Castaldo per parlare di tennis e di Coppa Davis.
Sì, primo turno in questo fine settimana, ottavi di finale con l'Italia che addirittura 19 anni dopo torna a vincere in trasferta sul veloce. Sembra un dettaglio, ma non lo è, in Giappone contro una squadra comunque priva dei giocatori migliori, in particolare di Nishikori. La squadra di Corrado Barazzutti si è imposta per 3-1. Mattatore è stato Fabio Fognini, che ha giocato sia i due singolari sia il doppio, rimanendo in campo più di 11 ore e mezza in 3 giorni consecutivi, vincendo in 5-7 sia il match di venerdì contro Taro Daniel sia quello di ieri contro Sugita, salvando anche un match point e essendo protagonista anche della vittoria nel doppio. Dunque Italia che va avanti, va ai quarti di finale dove affronterà la Francia, mentre eliminata l'Australia in un match altamente spettacolare a Brisbane contro la Germania. La formazione di Leyton Hewitt era partita bene, perché nel primo singolare il giovane Alex De Minaur aveva tenuto in campo 4 ore e mezza Sasha Zverev, aveva perso 7-6 al quinto, ma sembrava comunque un buon viatico, perché Nick Kyrgios si era giudicato in 3-7 il suo singolare contro Jan-Lennard Struff. Poi nel doppio di sabato la formazione Osi si è fatta battere in 5-7, e quindi servivano due vittorie nei due singolari di ieri. Invece nel match principale, quello tra i due numeri uno, Nick Kyrgios si è fatto battere nettamente in 3-7 da Sasha Zverev con il punteggio di 6-2, 7-6, 6-2. Alla fine il tedesco, numero 5 del mondo attualmente, ha riconosciuto i meriti di tutta la squadra, anche se i meriti principali sono i suoi. Ascoltiamo Zverev.
Everybody did, all of us players we did, and obviously as I said, nothing would have been possible without the three guys over there, and I'm very thankful, but as I said, hopefully it's just beginning.
Questo dunque Sasha Zverev, protagonista di una Germania che va ai quarti di finale eliminando l'Australia. La Germania nei quarti affronterà la Spagna.
sbs.com.au/italian